amici di Nerd Games, bentornati, ben ritrovati, nuova puntata della nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd. Tanto scusate, ma abbiamo un ritorno, adesso vediamo se riusciamo a sistemarlo.
Io sono ok adesso.
Vediamo, no, io continuo a sentirlo, scusate, ma problemi tecnici. Ok, niente, vediamo un po' se... Allora, io così vediamo se riusciamo a sistemare. Scusate, ma è il bello della diretta anche questo, eh?
Tanto annunciamo che non è la puntata 42.
No, questo sicuramente no.
E che questa sera posso già introdurre l'argomento nel frattempo, così
sì, io continuo ad avere un ritorno assurdo. Detto questo,
allora vediamo se può essere una questione di volume oppure no. Niente ancora?
Purtroppo sì.
Vabbè, a questo punto mi verrebbe da dire che riprendiamo tra qualche minuto. Se nel frattempo...
Risolta.
A posto? Buono.
Sì, ho semplicemente tolto le cuffie. Vabbè,
avevo buono. Proprio Blanco, come Blanco a Sanremo. Quindi ora puoi spaccare tutto ciò che è
non
attorno.
Mi sono permesso di spaccarmi le cose in casa, ecco.
Sì, mi sembra una buona idea.
Esatto, detto questo, finalmente possiamo iniziare, quindi ufficialmente vi do un ben ritrovati nella nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd. Scusateci per questo inconveniente tecnico, ma questa è la prova che siamo live per voi. Ecco, siamo live infatti su Facebook, su YouTube e su Twitch, quindi se volete potete commentare con noi questa puntata, che è dedicata a uno dei supereroi forse più amati di sempre attraverso le varie generazioni. Stiamo parlando di Spider-Man. E ci è parsa l'occasione giusta, visto che insomma, siamo live il 7 giugno, è al cinema Spider-Man Across the Spider-Verse. Quindi ci è sembrata l'occasione giusta per poter parlare di questo eroe creato da Stan Lee.
Allora, partiamo dalla notizia più clamorosa. Il 7 giugno del 2002 è uscito Spider-Man di Sam Raimi. Neanche avessimo scelto apposta questa data, siamo qua a parlare 21 anni dopo, per chi ci sta ascoltando in diretta, dell'ennesimo film di Spider-Man.
E ne siamo passati di ragnatele.
Decisamente, anzi, sì. Qua ce ne sono da togliere, assolutamente, assolutamente.
Esatto.
Dunque, come sappiamo, Spider-Man è un personaggio che è di proprietà Marvel, venduta alla Sony appunto a inizio 2000 per questioni economiche. Come si sa, i diritti dei personaggi per film o serie TV vengono venduti con molto anticipo e restano di proprietà della casa di produzione finché non produce il film, e se questa casa di produzione continua a fare reboot, sequel, così, è come se allunga la vita, un po' come la famosa telefonata di Massimo Lopez in un vecchio spot della Telecom.
Ne abbiamo parlato anche di Topolino, mi sembra comunque
abbiamo parlato anche di
molto
Topolino,
di
esatto.
queste dinamiche.
Come anche mi ricordo nella puntata su Batman, avevamo parlato della questione del numero di film esistenti. Ecco, per quanto
certo.
riguarda Spider-Man, possiamo parlare di tre trilogie, perché comunque Amazing Spider-Man la consideriamo una trilogia monca, nel senso che
certo.
Ci sono fermati per disperazione, parlo di quelli con protagonista Matthew Garfield. E la Sony, tuttavia, dopo aver trovato l'accordo con la Marvel che ha portato al buon Tom Holland nell'inserimento dell'MCU, che era fondamentale per proseguire, perché un MCU senza Spider-Man non aveva senso, siamo arrivati a quella che forse è la più grande innovazione tecnica degli ultimi anni, ovvero Into the Spider-Verse e l'attuale Across the Spider-Verse, ovvero i due film d'animazione con protagonista Miles Morales, vero personaggio proveniente anch'esso dal mondo dei fumetti Marvel. Stiamo parlando di una via di mezzo tra un afroamericano e un portoricano, prima ancora di tutta la questione politica di correct, o comunque di questa visione, diciamo, molto inclusiva della Disney, che più di una volta ci siamo trovati a dire essere più di circostanza che di reale condivisione di valori, perché business is business o business are business, forse are. Vabbè, datecele
Dice.
buone entrambe. E tuttavia sono riusciti a fare oggettivamente due capolavori. Into the Spider-Verse è stata la mia prima recensione per Nerd Games, quindi ci sono super affezionato anche per quello, la primissima, e
Un grandissimo film.
ero rimasto estasiato. Mi ricordo che la reazione al cinema era stata incredibile. Ha avuto un discreto successo, ovviamente, quando si parla di successo, in questo caso intendo economico, nel mondo è andato bene, in Italia abbastanza bene, ma ha fatto in tempo a diventare un cult, nel senso che tutti. Alla fine mi sembra che abbia incassato intorno ai 7-8 milioni di euro, a differenza dei 20-25 che non so che hanno fatto gli ultimi film con Tom Holland, ma è oggettivamente forse il film più completo dal punto di vista del
Veramente
contenuto.
bello, cioè veramente bello e godibile.
Poi non stiamo parlando di un'animazione classica, stiamo proprio parlando di una tecnica adottata un po' per tutti i personaggi, nel senso che di ogni personaggio vedevamo dei tagli diversi, sia dal punto di vista proprio del disegno, sia dei colori, e anche la scelta proprio di presentarli spesso con la copertina del magazine in cui esordivano.
Sì.
E quella era stata una grande idea, una grande riflessione su cosa significa essere eroi, su cosa significa far parte di un team, sulla diversità, nel senso che il concetto di multiverso non era abusato come lo è adesso nel mondo del cinema, però era un bel risultato, non troppo cervellotico, molto bello proprio da vedere, anche ricco di significati, perché comunque questa trama in cui questo ragazzino doveva emergere, diventare uno Spider-Man allo stesso tempo, non c'era una zia May, ma c'erano appunto due genitori molto protettivi che faticavano a capire appunto cosa ci fosse nella testa del figlio, e il risultato era stato ottimo. Fortunatamente non è stato fatto un sequel subito. Questa è una scelta che ho molto apprezzato da parte di Sony. Il fermarsi un attimo e capire se il progetto potesse proseguire in
In che
maniera
modo?
assolutamente proficua, tenendo conto che nel frattempo Sony ci ha regalato perle come i due Venom, Morbius, un po' di pericolo c'era.
Metto
Fortunatamente.
dentro anche comunque la versione videoludica di Spider-Man per PlayStation 5 con protagonista Miles Morales, quindi
Che
che
è
sembra
uno
proprio la
dei.
Sony.
Se ci sarà qualche spoiler alert oggi, questo lo diciamo da subito. Diciamo, tra i milioni di Spider-Man che compaiono in questo, c'è anche lui, c'è proprio lo Spider-Man del gioco della Play. Peraltro presentato in maniera divertentissima. Cosa accade in questo secondo film? Allora, si parte dal punto di vista di Gwen, chiamata appunto Spider-Woman, ma appunto molto più semplicemente Spider-Gwen, e si parte appunto dal suo mondo, da Terra 65. Ci viene ricordato appunto come il Peter Parker della sua epoca, scusate, del suo universo, sia morto, perché in realtà a un certo punto voleva emergere dal gruppo appunto di adolescenti e diventa il Lizard di Terra 65. Purtroppo il fatto che questa mutazione genetica lo porta a morire, e appunto il comandante della polizia, cioè il padre di Gwen, e l'opinione pubblica pensano appunto che questa Spider-Woman abbia ucciso Peter Parker. Tutta questa vicenda è incentrata solo su di lei, quindi è lei la protagonista del film per buona parte delle 2 ore, qualcosa che passano ancora più veloci del primo film. E il padre le dà la caccia, finché appunto svela a suo padre che lei è Spider-Woman. Fortunatamente questo la porta a incontrare degli altri Spider-Man che stanno sistemando tutti gli errori del multiverso, guidati da Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, altro personaggio anni 90, inventato da Peter David, serie strepitosa che è facilmente recuperabile in volume. È un po' il capo di tutti gli Spider-Man, e il suo compito è molto alla Optimus Prime, per fare un paragone con altre saghe uscite ultimamente. Quindi lui è proprio il capo legato al dovere, a una serie di imperativi categorici, tra cui quello di sistemare l'universo. Tutti gli errori devono essere sistemati. Buona parte degli errori contenuti nei vari universi sono dovuti alle scorribande di Miles del primo film e appunto a questo nuovo cattivo, questo villain, Ombra, che appunto è un essere che si è modificato anche lui geneticamente a causa di uno scontro con Miles Morales, che riesce a viaggiare anche lui da un universo all'altro. Come abbiamo detto, Spider-Gwen fa parte di questo team di Spider-Man che cercano di sistemare l'universo finché disobbedisce e va a trovare Miles. Non sono contemplati i sentimenti. Da questo punto di vista mi ha ricordato un po' l'aspetto Jedi delle vecchie trilogie. Spider-Gwen non confida, non dichiara il fatto di tornare su Terra 1610, cioè quella dell'universo Ultimate, a trovare il buon Miles, e da lì succedono tutta una serie di eventi e il film è veramente strepitoso. Io credo sia...
Mi è andato al cinema a vederlo, visto che comunque l'episodio è live appunto il 7 giugno, ma se ci state ascoltando appena pubblicato e siete ancora in tempo, dall'11 giugno prezzi scontati al cinema, quindi
Assolutamente.
andate, andate.
3,50 in tutte le sale.
E poi
Mi
i film
pare.
europei e italiani mi pare fino al 21 settembre
Esatto.
a 3,50, quindi vabbè, non è questo il
Esatto.
caso ovviamente, però mi sembra una buona spinta per rompere un'estate al cinema.
È un'ottima spinta. I titoli non mancano effettivamente, perché tra Indiana
Assolutamente.
Jones, Flash, il nuovo
Transformers,
Pixar.
che trovate la recensione sul nostro sito, Spider-Man.
Comunque, fino a 2 settimane fa, ricordiamo che ci sono stati Fast and Furious, cioè sono appena usciti anche Fast and Furious, Guardiani della Galassia e La Sirenetta. Quindi, in
La
realtà, è
Sirenetta.
stata pienissima. Noi abbiamo coperto tutto finora.
E arriverà anche
E
Mission Impossible, mi pare.
il 12 luglio, sì, è quello che chiude
E
un po' la
poi c'è anche
stagione.
forse anche qualche class Elemental forse
Elemental è
esce.
Pixar. E a giugno, ad agosto, ecco, pubblicheremo, anzi su Telegram anche questo già lo annunciamo, il trailer nuovo delle Tartarughe Ninja. Non so se vi è capitato, se ti è capitato di vederlo. Anche in quel caso,
Non ho ancora visto.
avanti nel design, pazzeschi.
Non ho ancora visto. No, quindi
Dicevamo,
diciamo, poi no, dimmi.
poi chiudiamo il pensiero su questo film di
Sì.
Spider-Verse e lo allarghiamo sul personaggio. Allora, il livello del film è forse più alto addirittura di Slam Dunk, che appunto ha un voto, noi abbiamo dato un voto altissimo, perché comunque riesce ancora una volta a unire forma e contenuto. Passi incredibili ancora dal punto di vista visivo, quindi è assolutamente da vedere al cinema, assolutamente, perché ci sono tutta una serie di sfumature, ci sono una serie poi proprio di... In ogni inquadratura ci saranno 20 easter egg, quindi solo per quello è un
Mamma mia.
divertimento. La storia è clamorosa, adesso non stiamo qua a spoilerarvi troppo, ma c'è proprio
Certo.
tutto un aspetto di identità, qual è la strada per un eroe, cosa significa essere un eroe. È molto diverso da tutto quello che abbiamo visto finora su Spider-Man, e poi sappiamo che nel giro di un anno arriverà la conclusione, quindi dicendovi che probabilmente uscirete con le idee chiare, ma forse non con tutto risolto da questo film. È assolutamente da vedere. È moderno senza comunque andare contro la tradizione. Questo è un po' uno degli aspetti che magari abbiamo visto nell'MCU, soprattutto per quanto riguarda le serie TV, che si è tentato un attimo di sperimentare, secondo me riuscendo quasi sempre male. O
Già.
comunque partendo bene, ma trovando dei finali molto, molto sbilenchi. In questo film, secondo me, si è proprio lavorato bene su tutto. Ricordiamo che dietro alla regia, alla sceneggiatura, che so, c'è sempre il team di Lego Movie, cioè,
Altro
va
film
sempre
clamoroso.
a capire, esatto. Non
Tra
escludiamo
l'altro,
che ci siano degli Spider-Man Lego, e qui chiudiamo la discussione.
mamma mia. Tra l'altro, sembra fatto apposta, ma vi giuro che non lo è. Colgo l'occasione per annunciarvi anche, per chi non ci stesse seguendo sul nostro sito, che è live la nuova sezione sul nostro sito Nerd Games dedicata proprio al mondo Lego. Quindi, se volete trovare no notizie, contenuti speciali, approfondimenti sul mondo Lego, potete farlo anche su Nerd Games. Chiusa parentesi promozionale, proprio consigli per gli acquisti, diciamo, come diceva il buon Maurizio. Ma
Assolutamente.
quindi, tornando un po' a bomba, diciamo, sull'argomento di questa puntata, io ti faccio una domanda che può sembrare banale, ma assolutamente non lo è. Perché Spider-Man piace così tanto? Cioè, come per cominciamo in senza in sé proprio, ecco, al di là appunto dell'ultimo film di cui abbiamo parlato in questo esordio di puntata.
Allora, per quanto riguarda in generale il personaggio che io, di cui fatico a parlare comunque in maniera distaccata perché rientra tra i miei preferiti, se non fosse il mio preferito Marvel, allora, senza dubbio c'è un aspetto di immedesimazione che è quasi obbligatorio, nel senso che la Marvel ha sempre portato avanti la sua idea di supereroi con super problemi, di sicuro è l'aspetto anagrafico. Forse possiamo considerarlo il primo adolescente nerd dei fumetti, non il primo nerd, perché in realtà lui era già Batman, lui era già Reed Richards dei Fantastici 4, in parte anche Superman, però di sicuro il buon Peter Parker, o comunque ogni Spider-Man, come ci mostra questo universo, rappresenta il loser, il perdente, più che l'underdog, secondo me, perché stiamo parlando di
Esatto.
sempre di una situazione precaria, o che sia familiare, o che sia comunque di inserimento all'interno del gruppo, lui è quello che
È il
sembrerebbe
classico sfigato, cioè
sfigato,
passatemi il termine, quello che viene etichettato come sfigato, ecco.
sì. No, assolutamente. Quindi di sicuro c'è questo aspetto. L'aspetto sempre di Mary Jane o Gwen Stacy, a seconda anche in questo caso delle saghe o del media di riferimento, perché nei cartoni animati c'è sempre stata Mary Jane, anche diciamo questo, appunto questo sfigato che va dietro alla cheerleader di turno è sempre un aspetto, secondo me, che faceva molto immedesimare gli spettatori. E poi però
Certo.
anche quell'aspetto, a me viene da dire, della mitica frase che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quindi quel senso etico, appunto quei super problemi che tutti vivono in maniera diversa, ma che probabilmente in Spider-Man vengono un po' riassunti da questo suo dover essere sempre improntato sulla difesa dell'altro senza poter condividere il peso di questa identità segreta e anzi venendo spesso accusato di non essere presente, di essere Parker il
Ritardo.
coniglio, per usare una nota frase di Flash Thompson utilizzata spesso nei fumetti, perché effettivamente se c'è Spider-Man, Peter Parker non c'è e quindi anche colui che scappa. E secondo me piace moltissimo per quello. È giusto che al cinema sia rappresentato da un ragazzo molto giovane. Tobey Maguire era stato molto bravo, secondo me, nella trilogia
Dopo
dell'ottimo
infatti ci arriviamo.
di Sam Raimi, però sì, sicuramente Spider-Man è l'adolescente, è un adolescente. Ha aiutato probabilmente i ragazzi degli anni 90, la serie che veniva trasmessa durante Solletico di
Infatti
Spider-Man, cioè
io entro in gamba tesa, faccio un appello a Disney, a Marvel, a Sony, chi che sia, permetteteci di recuperare quella serie animata.
quando tra l'altro lo chiamavamo l'uomo ragno, ecco, questo grande cambiamento che forse adesso diamo un attimo per scontato,
Mamma
ma
mia.
anche recuperando in qualche mercatino o su qualche scaffale dei vostri fratelli genitori così, prima c'è scritto l'uomo ragno.
Io
Ma è vero.
ricordo un album delle figurine. E un gioco della PlayStation 1 dove c'era Spider-Man, l'uomo in realtà che camminava, diciamo, su un grattacielo in copertina. Questo ricordo qua, dove in giro per New York poi dovevi raccogliere copertine di fumetti come extra collezionabile, era una cosa fantastica.
Comunque, secondo me è più nerd di tutti, questo è il motivo principale per cui Spider-Man piace.
E invece, domanda provocatoria parzialmente, anche se forse non lo è, quanto invece il suo successo è dovuto proprio ai film con Tobey Maguire e Sam Raimi? Perché sono usciti in un'epoca in cui i supereroi mancavano.
Allora, come abbiamo detto prima,
E
il
di
set.
fatto, per parecchio tempo, se sto andando a memoria, tralasciando i Batman, che sulla qualità di Batman vi ho già parlato e non mi voglio esprimere, però per tanto tempo è rimasto l'unico personaggio supereroe al cinema.
C'è stato l'intermezzo più o meno decente degli X-Men di Bryan Singer, stiamo parlando tra fine anni 90 e inizio
Però
2000.
sai, lì poi ti potevi identificare con diversi personaggi. Wolverine, Tempesta, cioè lì era Spider-Man.
Spider-Man è arrivato al cinema dopo un tentativo fallito da James Cameron, che secondo me resta uno dei più grandi what if della storia del cinema, uno Spider-Man di James Cameron. È stato preso appunto da Sam Raimi, che arrivava da tutt'altro mondo, più legato all'horror, ai B-movie, ricordiamoci,
Certo.
Legge della Casa, che anzi, Cioè, sono tre film clamorosi, tutti diversi. Cioè, si parte dalla casa 1 che è super splatter fino all'Armata delle Tenebre, che è praticamente un film comico. Il bellissimo Darkman, cioè, ha fatto tutta una serie di film e poi è approdato a Hollywood con questo film qua. Allora, quanto ha influito? Secondo me, più che sul successo del personaggio, ha influito sul far capire che i film sui supereroi si possono fare se scritti bene. Tuttora io considero lo Spider-Man 2 di quella trilogia, cioè quello con Alfred Molina che interpreta il Dottor Octopus, uno dei film più belli in assoluto dei supereroi, ma anche non dei supereroi. Cioè, proprio un film bello, girato bene, il dramma esistenziale di Peter si nota anche di più. Quindi,
Sì, e
secondo
poi
me,
io ricordo invece, non ho mai avuto modo di rivedere, forse non so perché, il 3. Il
il
3
3
mi ha
no.
parecchio deluso.
Il 3, poi nelle classiche interviste postume di 10 anni o anche dopo, è uscito il classico discorso per cui Sam Raimi ha dovuto un po' unire tutti, infatti è troppo pieno, quelli Venom, l'uomo sabbia, tutti insieme, l'altro Goblin, il figlio appunto Norm, Harry, scusate, che prende il posto di
Sì.
Norman, è venuto un bel pastrocchio, perché appunto Spider-Man 4 era in programma, poi è saltato tutto. Però sicuramente, ecco, forse l'idea di Cinecomics nasce più da questi, assolutamente. Quanto ha influito, in realtà, secondo me, Spider-Man fa parte insieme a Batman e a quei personaggi anche pre-Cinecomics che avevano anche un buon merchandising di partenza. Quindi, vedere lo zaino di Batman o l'astuccio, le scarpe, così era abbastanza fattibile anche con l'Uomo Ragno.
E anche qui ne abbiamo parlato anche in un'altra puntata podcast dedicata proprio ai supereroi. Secondo me aiuta anche il famoso simbolo.
Eh
Perché
sì.
comunque il ricollegare un supereroe a un simbolo riconoscibile, riconducibile direttamente a lui aiuta tantissimo. Cioè il ragno sulla maglietta è al pari del logo di Batman giallo e nero dei tempi di Tim Burton. Cioè,
Sì,
c'ho
assolutamente.
queste icone che di fatto diventano poi un immaginario comune. Cioè, nel senso, magari anche una madre lontana dal mondo dei fumetti dei supereroi, se vede una maglietta con su un ragno, dice: chi è quello? L'uomo ragno?
No, infatti. Ecco, ha questa capacità, ha sfondato subito nell'universo extra nerd. È proprio
Esatto.
un'icona pop, assolutamente. A me viene più. Cioè, la domanda che mi pongo sempre è proprio perché alla fine riesce ad emergere sempre in una serie di personaggi forti, tra tutta di buche Marvel, nel senso che effettivamente ci è voluto a un certo punto che arrivasse anche nei film, nonostante avessimo a disposizione attori molto bravi e personaggi ben strutturati.
No,
Spider-Man era
esatto.
veramente
Prima dell'arrivo di
quell'elemento.
Tom Holland, insomma, tutti, sì, ma ok, bellissimo Iron Man, bellissimo Capitan America, sì, ma Spider-Man,
Eh sì.
cioè, ti dava quel senso di incompiuto, cioè, come se stesse mancando qualcosa, erano tutti lì in appunto attesa che arrivasse l'Uomo
Ma
Ragno.
infatti, in realtà diciamo che da fan non è compito nostro, comunque da fruitori di film o roba nerd, ma pensare che Sony e Marvel si siano accordate per il 50% degli incassi a ciascuno dei film dell'MCU, perché questi Spider-Verse sono totalmente Sony, è una roba incredibile. Cioè, vuol dire che per una volta il profitto, che comunque è clamoroso, siamo parlando di film che penso
Certo.
abbiano sfiorato o superato il miliardo di dollari nel mondo. Comunque c'è stato un accordo tra due major per permettere di utilizzare un personaggio. Io credo sia l'unico caso che mi viene proprio in mente
Io
su.
mi immagino Sony, cioè Sony, diciamo, la dirigenza Sony allegramente sedute in panciolle ad aspettare che Marvel bussasse alla porta o alzasse la cornetta per fare una telefonata, cioè consapevole di avere il coltello dalla parte del manico,
Assolutamente,
ma allo stesso
assolutamente.
tempo consapevole che un suo rifiuto, diciamo, avrebbe creato un malcontento e anche forse un danno d'immagine alla stessa Sony.
Un danno di sicuro l'avevano già creato appunto con i due film di Matthew Garfield, perché veramente è stata una roba assurda. Secondo me, ecco, sono curioso di vedere cosa accadrà da adesso in poi, perché appunto nell'ultimo film in cui sono comparsi tutti e tre gli Spider-Man. Sony sicuramente ha sistemato tutto quello che non andava nelle due trilogie precedenti. E
Certo.
adesso anche ridandoci tra l'altro il Goblin originale, grazie a Dio, il buon Willem Dafoe, che è clamoroso. Da
Immortale.
adesso in
Tra l'altro,
poi...
comunque, mi pare sia notizia di questi giorni che il Spider-Man 4, diciamo, con Tom Holland si farà.
Sì, si farà, ma voglio proprio
Quindi.
vedere cosa accadrà. Da
Esatto,
un
che cosa
lato,
accadrà?
finalmente anche per lui la fase del divertimento è finita, perché appunto adesso né Mary Jane, il suo amico di cui ora mi sfugge il nome, non si ricordano più di lui e anzi sono una coppia, quindi finalmente cominciano i drammi. Ecco, questo secondo me è uno dei punti di riconoscimento, il dramma.
Io poi mi auguro che, poi permetto che non ho ancora avuto modo di guardare, di vedere i Guardiani della Galassia, ma io sinceramente mi auguro anche un po' basta col multiverso. Cioè, nel senso che lo Spider-Man 4 sia un film su Spider-Man. Cioè, nel senso, può sembrare un paradosso, ecco, però, cioè. Ecco, non che debba sistemare cose di qua e di là. Con di qua e di là intendo in un universo di qua e in un universo di là, ecco.
No, secondo me quella è una parentesi che secondo me adesso è troppo, troppo, troppo utilizzata. Troppo.
Esatto, cioè.
E viene, ecco, questa cosa viene un po' trollata in Across the Spider-Verse, che loro stessi lo trollano un attimo, perché effettivamente adesso, al di là che uno è Marvel e l'altro DC, ma come sappiamo, il prossimo Flash prevede che ci siano due Batman e tutto un viaggio nel tempo, anche in quel caso, con modifiche di
E tra l'altro anche quello dovrebbe
timeline.
essere la pietra miliare o quasi, insomma, ci sono ancora forse uno o due progetti in giro che chiudono un'era di sì per poi aprire un'altra, ecco.
Esatto, ecco, prendo questa parentesi. Noi stiamo parlando appunto di Sony, di DC, di Marvel, di Warner, del futuro DC Universe di James Gunn. Ecco, da quel punto di vista, una tirata di orecchie a tutti va fatta, perché non è che lo spettatore è sempre obbligato a seguire ogni passaggio, perché sennò
No,
diventa
e poi
obbligativo.
soprattutto basta tirare in ballo il multiverso per giustificare ogni cosa.
Esatto, cioè non, ma anche tutto ciò che ormai è what if e altre linee temporali è stato veramente
No,
utilizzato
veramente.
troppo.
Poi uno finisce con il non capirci niente e dire, sai che faccio? Non lo guardo più.
Tra l'altro viene citato anche sempre in Across the Spider-Verse, viene proprio detto il casino combinato da Doctor Strange e Spider-Man, quindi facendo anche un riferimento a No
Ah,
Way
figo.
Home. Ah, no, ma basta però, sono d'accordo, cioè,
Esatto, cioè.
abbiamo dato, assolutamente.
Vabbè, quindi insomma, abbiamo già accennato quello che può essere la conclusione, cioè il futuro, ecco, di Spider-Man. Ma da questo punto di vista, invece, per concludere, comunque non dimentichiamoci che Spider-Man nasce sulla carta. E qual è, secondo te, il futuro, insomma, del fumetto di Spider-Man? Perché si parte da lì, eh? Cioè, noi abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di serie animate, ma si parte dal fumetto.
Allora, purtroppo, questa è proprio la tipica grattata che scatta perché ci sta guardando nel momento di imbarazzo, nel senso che...
No, esatto, cioè, la mia domanda era, avrebbe potuto avere un sottotitolo, non c'è il rischio che quindi il fumetto venga dimenticato?
Allora, il rischio più grosso purtroppo è che con tutti i fumetti Marvel, chi ci sta guardando vede anche alle spalle che, cioè, in realtà ne ho letti, però è tutta roba risalente ormai a metà anni 2000, perché il problema lì grosso sta diventando l'accanimento terapeutico verso questi personaggi. Fino a 10-15 anni fa non l'avrei mai detto, ma a un certo punto bisognerebbe smettere, nel senso che si sta veramente, appunto, anche in quel caso col multiverso, con i reboot, i retcon, i viaggi nel tempo e le resurrezioni di personaggi, si sta veramente esagerando. Spider-Man ha avuto negli ultimi 15 anni un grande, quello che secondo me è stato un grande autore, anche se è stato criticato da molti, che era il buon Dan Slott, che adesso è tornato. Però, appunto, vedendo anche qualche spoiler, ogni tanto guardo per capire se è il caso di riprenderne la lettura così, ma vedo che in realtà sta diventando un beautiful. Non solo Spider-Man, ma in generale tutti i fumetti, ma questo particolarmente. Adesso siamo in una fase in cui neanche si parla con Mary Jane, anche la questione Mary Jane, c'è stato il matrimonio, la separazione, si sono allontanati, si è dimenticata. Io dico basta, nel senso che Spider-Man ha compiuto 80 anni, portati bene.
Benissimo.
Io purtroppo, a differenza di quelli che sono i personaggi Disney, tutti i supereroi a un certo punto bisognerebbe veramente
Mandarli in
interrompere.
pensione.
Sì, fare una bella gestione di quelle che sono
Anche perché se
le
no avremo mai spazio per nuovi supereroi.
istanze. Tra l'altro, esatto, però si sta veramente raschiando perché, diciamo, il non esperto pensa che i grandi cambiamenti siano il cambio di sesso, tipo quando c'è stata Jane Foster con il martello. Questa Spider-Gwen che sta prendendo un pochino più piega, ecco, qual è stato per esempio un bel inserimento a sorpresa
Certo.
all'interno del personaggio. Però secondo me non si può andare avanti per sempre,
Ah, chissà
assolutamente.
se tra 80 anni dubito che ci saremo, ma se tra 30 anni saremo qui a parlare di un personaggio che nascerà nel 2024.
Io lo spero
O
tanto.
ancora di Spider-Man.
Io credo che purtroppo, per come ragionano le case di produzione, si andrà avanti con ciò che già fa incassare. Tuttavia, io proprio ritengo necessario che si finisca e ci sia veramente una bella gestione delle ristampe, cioè dei bei volumi, magari a prezzi un pochino più accessibili. È una critica Panini? Sì, nettamente. Dove appunto si vada a riscoprire il personaggio? Perché la domanda vera è chi lo leggerà?
Certo.
Secondo me andranno avanti a scriverlo, però le vendite stanno crollando, non solo in Italia, dico proprio a livello globale, stanno crollando, perché le storie è un po' come, spesso diciamo, nella musica ci sono sette note, quindi a volte parliamo di plagio, ma le note sono sette. E qua è uguale, nel senso che a un certo punto finiscono tutte le opzioni possibili, e dato che
Bisogna avere la
comunque,
forza di dire basta. Non
assolutamente, anzi.
è
Una bella
facile.
occasione creata da questa Across the Spider-Man è rivedere tutti i vari Spider-Man nati, comparsi, spariti, ricomparsi in questi 80 anni e scoprirli. Assolutamente, assolutamente. Con
Certo.
questo, uguale con Batman, è uguale con tutti questi supereroi, ma basta così. Secondo me, questo è il mio parere.
Questo, fateci sapere qual è il vostro Spider-Man preferito. E anche questa è un po' una cosa assurda, cioè dovete dire qual è il vostro Spider-Man preferito quando in realtà dovrebbe essere Spider-Man e basta. Cioè, se vi piace Spider-Man sì o no, non qual è il vostro preferito. Però vabbè, fateci sapere qual è il vostro preferito, che cosa vi augurate per il futuro di Spider-Man. Dal canto mio sono alla solita serie di annunci conclusivi per la puntata. Vi ricordo di seguirci chiaramente su Spotify, su YouTube, anche su Twitch, insomma, campanellina ovunque, così potete restare aggiornati in tempo reale sulle nostre novità e seguiteci anche sul nostro canale Telegram, oltre ad Instagram. Per chi ci sta seguendo live, colgo l'occasione di anticiparvi un appuntamento importante per la giornata di lunedì. Avremo un graditissimo ospite per una puntata podcast speciale. Quindi rimanete sintonizzati che non
Grazie
perderete assolutamente nulla. Ringrazio Mauro per essere stato con me per questo episodio.
a te, grazie a tutti voi.
E un ringraziamento a voi che ci avete ascoltato o ci avete visto. Quindi appuntamento alla prossima puntata della nostra serie podcast a qualcuno piace nerd. Grazie a tutti. Ciao ciao.